Rallegrati, o Vergine Maria, già sorge la stella di Giacobbe. Si compiono oggi le scritture, come nube feconda viene il Signore. Rallegrati, o Vergine Maria, già sorge la stella di Giacobbe. Si compiono oggi le scritture, come nube feconda viene il Signore. Viene il nostro Dio, non sta in silenzio, l'orecchio fai attento al suo saluto. Docile il verbo del suo labbro, umile il disegno del suo cuore. Rallegrati, o Vergine Maria, già sorge la stella di Giacobbe. Si compiono oggi le scritture, come nube feconda viene il Signore. Stenderà la sua misericordia sugli uomini che temono il tuo nome. Umile ancella del Signore, tessili le lodi dell'amore. Rallegrati, o Vergine Maria, già sorge la stella di Giacobbe. Si compiono oggi le scritture, come nube feconda viene il Signore.
Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Quest'anno, dentro la luce del tempo pasquale, luce di resurrezione, cade liturgicamente la festa dell'Annunciazione, che è in realtà la festa della incarnazione del Verbo di Dio nel grembo di Maria. Siamo dunque, sia da questo punto di vista, sia dal punto di vista pasquale, nel cuore della nostra fede. Siamo invitati a gioire, tutto è gioia, rallegrati, è la parola detta dall'angelo a Maria ed è detta a noi oggi. C'è veramente motivo di gioia. Questo motivo di gioia si incontra o si scontra anche con i tanti motivi di tristezza che dipendono da noi, che facciamo resistenza alla grazia del Signore, noi peccatori come persone e come società. In particolare oggi vogliamo portare alla misericordia del Signore per noi e per tutti il grande peccato che tante volte si compie contro la vita, grande dono di Dio, perché il Signore possa intenerirci il cuore, possa sommergerci con la sua misericordia, possa aiutare tutti a capire che questo grande dono va accolto, rispettato, coltivato, dono che oggi contempliamo nel grembo di Maria, nella persona stessa del Figlio di Dio che si è fatto carne per noi. Apriamo il cuore a tanta grazia, a tanta misericordia, chiedendo perdono dei nostri peccati. confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Signore, pietà. Cristo, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore, pietà.
Gloria,
gloria in excelsis Deo, gloria, gloria in excelsis Deo.
E pace in terra agli uomini di buona
volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Gloria, gloria.
Preghiamo. O Padre, che hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria, concedi a noi che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi della sua vita immortale, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del profeta Isaia. In quei giorni il Signore parlò ad Acaz: chiedi per te un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto. Ma Acaz rispose: non lo chiederò, non voglio tentare il Signore. Allora Isaia disse: ascoltate, casa di Davide, non vi basta stancare gli uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio. Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, perché Dio è con noi. Parola di Dio.
Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola. Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola.
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto, ecco io vengo.
Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola.
Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo.
Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola.
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai.
Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore, la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
Eccomi, Signore, si compia in me la tua parola.
Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, è impossibile che il sangue di tori e di capri elimini i peccati. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato, cose che vengono offerte secondo la legge, soggiunge, ecco, io vengo a fare la tua volontà. Così egli abolisce il primo sacrificio per costituire quello nuovo. Mediante quella volontà siamo stati santificati per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, e noi abbiamo contemplato la sua gloria.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Siamo dunque nel cuore della nostra fede, alle radici della nostra fede, e dunque dobbiamo metterci in rapporto profondo con questo messaggio. Esso vuole toccare i nostri cuori e rinnovare la nostra vita. C'è un primo aspetto di questo messaggio che ci interessa direttamente come credenti, perché se non comprendiamo la posta in gioco non siamo nemmeno fino in fondo cristiani, e dunque è la prima cosa che meditiamo: il mistero del Dio che si fa carne nel grembo della Vergine Maria. Noi non crediamo un Dio lontano, distante, che se n'è restato nel suo empireo celeste, nella sua beatitudine, e ci guarda distaccatamente da lontano. Noi abbiamo la gioia di credere e pertanto anche la responsabilità di annunciare che il nostro Dio è l'Emmanuele, il Dio con noi fino in fondo. Anche prima dell'incarnazione lo era. L'incarnazione viene a lungo preparata da un dialogo di Dio con il suo popolo, è Dio che interviene, è Dio che sostiene, è Dio che libera, è Dio che illumina, tante forme, tanti aspetti. Però il culmine è qui. Dio prende la nostra carne, il suo Figlio eterno, la sua parola eterna, prende la nostra carne. Da quel momento si crea un vincolo indissolubile, uno sposalizio, potremmo dire. La Bibbia ne parla appunto in termini sponsali. Dio sposa la nostra umanità, nella maniera più concreta che sia possibile, quella del concepimento nel grembo di una donna, di Maria. Da quel momento la nostra umanità è così intimamente unita alla divinità che noi potremmo affrontare nella storia tutti i periodi più burrascosi. Ci possiamo trovare nelle situazioni più difficili, di una cosa potremmo essere sempre certi: Dio non ci abbandona, si è legato a noi, si è incatenato alla nostra umanità. Ed è un messaggio di grande consolazione, è l'espressione della più grande misericordia. È un Dio che si è aperto e si è in qualche maniera estromesso da se stesso per essere uno di noi e farsi proprio come siamo noi. La carne nostra è questa che gli ha preso. E dunque, contemplando Maria nell'Annunciazione, ci sentiamo tutti coinvolti. Quel grembo ci appartiene, noi viviamo in quel grembo. Quando l'angelo dice a Maria rallegrati, è come se si rivolgesse a me, a ciascuno di voi: rallegrati, non sei più solo, non sei più sola, io mi sono incatenato a te. Anche a volermi adesso dissociare non lo potrei fare più. E tutto quello che poi avviene fino alla resurrezione sta dentro questa logica di un Dio che si è fatto uno di noi per riportarci alla nostra vera e piena identità. Detto questo, che è la consolazione della nostra fede, per chi ha la grazia della fede non ci può essere consolazione più grande, c'è poi un messaggio che ci riguarda per la nostra vita, cioè per la maniera con cui noi impostiamo poi i nostri rapporti, impostiamo la nostra considerazione della vita umana, la nostra fraternità, perché quello che Dio ha fatto non è un fatto intimistico, io me lo tengo dentro, ognuno di noi se lo tiene dentro e poi il resto cammina da sé. No, quello che Dio ha fatto imprime alla storia dell'uomo un impulso che lo orienta, lo indirizza, e quando questo impulso non viene più percepito, quando questo indirizzo non viene più colto, allora la storia degli uomini comincia a vacillare, se non addirittura va incontro a delle derive veramente tremende. E oggi noi vogliamo considerare una di queste grandi derive che purtroppo stanno segnando il nostro tempo, è l'incapacità o almeno l'affievolimento, in certo senso di massa, per il senso, del senso della vita umana in tutte le sue dimensioni, compresa la sua corporeità. Quando noi diciamo che Dio ha preso la nostra carne, ha preso il nostro corpo, noi diciamo qualcosa di importante anche per la maniera con cui noi poi ci poniamo di fronte a questa realtà e la consideriamo e la facciamo poi diventare oggetto anche di premura, di attenzione, di politiche, di economia, di organizzazione sociale, perché poi tutto si tiene e bisogna imparare a tirare le conseguenze dei valori in cui noi crediamo. Non possiamo tenerceli in maniera separata e poi non esprimerne anche le valenze, le dimensioni anche sociali. Ebbene, cosa abbiamo noi in questo mistero che ci interessa e interpella anche la nostra società, la nostra cultura, e ci mette in grado di percepire dov'è che stiamo franando, per riprendere il rapporto con questo mistero, riprenderlo per noi, annunciarlo a tutti e cercare di rovesciare in qualche maniera questa brutta storia in una storia di grazia, in un circolo virtuoso che riprenda a farci sentire anche la bellezza e il senso della vita. Ebbene, ci sono almeno tre cose che la nostra società sta perdendo e che questo mistero che noi oggi contempliamo ci può restituire. Naturalmente bisogna che i nostri cuori si aprano e bisogna anche che noi impariamo a testimoniare. La prima cosa, vedete, qui ci viene detto che è il Verbo che si è fatto carne, la parola eterna di Dio. Quando diciamo parola eterna di Dio, e noi diciamo verità, noi diciamo intelligenza, noi diciamo bellezza dell'essere in tutte le sue espressioni e dimensioni. Ebbene, noi siamo in un tempo che sta facendo sempre più fatica ad ancorarsi, a tenersi ancorato alla verità, al senso, alla bellezza della realtà. Siamo nel tempo della confusione valoriale, il tempo di internet, ognuno di noi è ogni giorno bombardato da una miriade di messaggi diversi, alla fine rischia di farsi ciascuno la sua verità, non riusciamo più ad avere il senso della verità, perché le verità non possono essere tante, ci possono essere tanti aspetti della verità, ciascuno può anche vederne un aspetto prima che l'altro e dopo che l'altro, ma la verità, se è verità, è una. Ecco, ebbene, noi in questo mistero, contemplando questo mistero, noi impariamo innanzitutto questo, poi abbiamo sempre da crescere, perché la verità si identifica in ultima analisi con Dio stesso. Gesù ha detto: io sono la verità, e questo vuol dire che la verità ci supera sempre, è sempre più grande dei nostri pensieri, e ognuno di noi faticosamente, giorno per giorno, ne raccoglie un pezzo, un frammento, però con la certezza che una verità c'è, che Dio c'è, che Gesù Cristo ce l'ha portata. E dunque è una prima cosa che è importante richiamare a noi stessi, perché tanti crimini contro la vita dipendono anche da questa confusione mentale. Non si sa più dov'è la verità, qual è la verità. Ognuno si fa la sua. Noi dobbiamo essere anche molto comprensivi, nel senso che lo sperimentiamo in noi stessi, la fatica della verità, e dunque è necessario che anche comprendiamo che per i nostri fratelli c'è una fatica della verità. Mai annunciare la verità con l'arroganza di chi la tiene tutta e la butta così contro, come se fosse un giudizio o una verità che debba colpire e debba umiliare. Siamo tutti quanti povere creature umane, e dunque anche di fronte ai nostri fratelli che non sono ancora arrivati a delle verità, delle certezze che il Vangelo ci consegna, dobbiamo avere sempre l'umiltà di testimoniare senza arroganza, con molta umiltà, con molta semplicità, ma sempre anche con fedeltà a ciò che è vero, con fedeltà a quello che il Signore ci viene a consegnare. Ecco allora una prima cosa importante. La seconda: il Signore ha preso la nostra carne. Poteva fermarsi a quello che già aveva fatto, ed era già stupendo, bellissimo, nell'Antico Testamento fino a Gesù. Era entrato abbastanza nelle dinamiche della vita umana, della storia umana, ma c'era entrato, come dire, senza contaminarsi con la nostra carne. C'erano le persone che si aprivano a lui, c'era un popolo che gli aveva scelto, c'erano poi tante tensioni, problemi, liberazioni da realizzare, ed egli interviene nella storia, però non fino al punto da dire: io oggi mi contamino, per dir così, oggi la prendo come mia carne. Ed è quello che avviene. Questo può essere sentito persino come uno scandalo. Gli antichi facevano fatica a capirlo. Pensate che il grande Aristotele, quando pensava a Dio, diceva: ma Dio non si può contaminare, no, con l'universo, lui lo guida dall'alto, ma non è possibile. È lo scandalo cristiano, lo scandalo che ci salva. Dio veramente ci sconcerta. No, questa carne che io vi ho dato, per povera che sia, per precaria che sia, lo sappiamo tutti quanta fragilità, quante malattie, poi la morte che chiude il cerchio della nostra fragilità, ma per quanto sia così è un valore, è una cosa importante, è bella, ve l'ho data io, e tanto è un valore che io la prendo per me, è bellissimo. Ecco, questo è un altro degli aspetti. Paradossalmente il nostro tempo, che è anche così materialista in tanti aspetti, sta arrivando alla deriva di una svalutazione del corpo nella sua bellezza e verità. al punto che si immagina che io con la mia mente poi possa fare del mio corpo quello che voglio. Non importa quello che il corpo dice, se è nato in una maniera o nell'altra, con una fisionomia sessuale o con l'altra, io faccio quello che dico, come se fosse una cosa esterna a me stessa. Era questa una tendenza anche di una filosofia antica, il platonismo faceva così, immaginava così, il corpo è uno strumento esteriore, quello che importa è l'anima, e certamente che l'anima è ciò che di più prezioso abbiamo ed è quella che poi risplende nel nostro corpo, ma con una verità del corpo che segna necessariamente anche il cammino dell'anima, cioè il pensiero non può non prendere atto di ciò che noi siamo. È un dono di Dio quello che siamo, quello che ci viene dato, nella forma in cui ci viene data. E dunque l'autenticità del rapporto tra il nostro spirito e il nostro corpo è un'autenticità che passa anche attraverso il rispetto profondo del corpo, fin dal primo istante del suo concepimento. Noi non abbiamo nessun diritto di poterlo manipolare, perché in forza della nostra intelligenza riteniamo che quella realtà è una realtà che possiamo poi a nostra maniera rifare, ricostruire, la possiamo distruggere, la possiamo rifare a maniera nostra. È un dono di Dio, è un dono di Dio. È la vita, è una persona umana che porta in sé la dimensione spirituale profondamente legata alla dimensione corporea. E Dio questo ha voluto venircelo a mostrare direttamente, ha preso il nostro corpo. Maria è la donna che ha detto sì a una vita, e quella vita era la vita di Dio che prendeva il nostro corpo. Ognuno di noi quando nasce porta questo segno, porta l'immagine di Dio e porta una relazione profonda con il Dio incarnato, con il mistero dell'incarnazione. Ogni concepito è in relazione con il Figlio di Dio incarnato. C'è una relazione profonda, e voi capite che anche su questo c'è una fatica culturale, c'è una deriva culturale, e i tanti reati che si compiono nei confronti della vita umana più innocente, più indifesa, in definitiva dipendono anche da questo affievolimento del senso, del valore della vita anche nella sua corporeità. E infine un terzo punto connesso con gli altri, perché poi nella cultura, nella mentalità tutto si tiene, sapete, se una casa comincia a franare in un pilastro alla fine è tutta la casa che frana. E quest'ultimo aspetto è anch'esso stupendamente espresso dal mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio nel grembo di Maria. E sono due concetti importanti. Il concetto del figlio è il Figlio di Dio che viene a incarnarsi. Quando noi diciamo di credere che Gesù è il Figlio di Dio, noi introduciamo immediatamente, già da questa parola, il concetto di famiglia. È un Dio che ci viene incontro e ci mostra il volto di una famiglia divina, no? Tanto superiore alla nostra esperienza umana della famiglia, perché siamo nell'eterno, siamo nell'infinito. Però Gesù ce l'ha mostrato così, egli è il figlio, dunque un Dio famiglia che viene a far famiglia. Avrebbe potuto il Signore tranquillamente, volendo farsi carne, volendo farsi uno di noi, scegliere una via diversa dalla famiglia. Chi gli impediva di mostrarsi a noi da adulto, già maturo, senza la necessità di avere intorno una famiglia e di nascere in un grembo materno? Avrebbe potuto fare anche così, ma non ha fatto così. E non l'ha fatto perché c'è una logica. Noi non soltanto siamo persone ancorate alla verità di Dio nella nostra spiritualità. Abbiamo un corpo, ma il nostro corpo, la nostra persona è intimamente collegata, connessa. Siamo in relazione e in relazione fraterna. Per cui nessuno può dire, ah, ma questa è cosa mia, c'è una vita dentro di me, ma questa è una cosa che appartiene solo a me. Ma noi siamo intimamente collegati, siamo in relazione gli uni con gli altri, c'è un progetto di Dio per cui la vita di ciascun fratello mi appartiene. E dunque è necessario riscoprire un concetto di fraternità umana e naturalmente ancor più cristiana che ci aiuti a metterci in relazione profonda. E questo sia per accoglierci e rispettarci e rispettare ogni essere umano, per cui anche quel concepito è uno di noi, sono io, è il fratello, non è una cellula, non è un grumo di cellule, è una realtà che io posso chiamare fratello o sorella. E questo anche con la conseguenza che ne deriva, che se è così, allora anche di fronte alla fatica che tante volte è necessaria per poter accogliere una vita e per poterla sostenere, per poterla alimentare, per poterla far fiorire anche in quella difficoltà, io mi devo trovare dei fratelli e delle sorelle che mi stanno accanto, che prima ancora di giudicarmi se ho la tentazione di sopprimere quella vita, ed è una cosa gravissima, bisogna dire che è gravissimo, ma prima ancora di giudicarmi mi abbracciano e fanno corpo intorno a me per dire fratello, sorella, no, una famiglia, noi siamo accanto a voi. Pensate a quello che ci ha ricordato in questi giorni il racconto della vita della prima comunità cristiana. Fu questo che li distinse. Una volta che avevano fatto proprio il risorto, era nata già la fraternità. Il risorto era diventato il collante dei rapporti. E questo fino al punto che ciascuno si sentiva responsabile della vita dell'altro, persino sul piano economico. Sono le conseguenze di una fede vera. E noi ci troviamo di fronte a una società che tante volte ci pone questo tipo di obiezione. Ma come si fa ad accogliere una vita se poi non c'ho la possibilità di portarla avanti? Se poi tutto mi rende difficile anche questa missione di mamma, questa missione di genitore. Chi mi può aiutare in una società in cui ognuno pensa a se stesso, in cui non ci sono politiche che sono di sostegno alla famiglia e alla vita? Chi mi può aiutare? E ognuno si sente tante volte sotto un macigno. Come ribaltare questa situazione? Ecco, noi siamo qui questa sera a meditare, siamo qui a supplicare, siamo qui anche a guardare Maria, lei la madre, perché ci possa prendere per mano come persone e anche come società e ci possa riportare alla bellezza del mistero della vita, ringraziandone innanzitutto il Signore, perché ognuno di noi ha ricevuto questo dono ed è un dono immenso, poi anche facendoci carico con i pensieri di Dio e con la modalità del Dio incarnato, dunque con la modalità della verità e della tenerezza, della verità e della misericordia, della verità e dell'impegno fraterno, come ognuno di noi possa poi dare il suo contributo, perché questo grande dramma del nostro tempo possa trovare una soluzione vera. E se tutto sembra andare in altra direzione, noi cristiani siamo quelli che non perdono la speranza e non si scoraggiano. Chi avrebbe detto che un pugno di uomini, di apostoli, avrebbero potuto dare una svolta alla storia? Erano i discepoli sconfitti di un maestro crocifisso. Nessuno ci avrebbe scommesso un euro su questa riuscita. Il cristianesimo non va avanti con la forza degli uomini, va avanti con la forza di Dio. E dunque siamo qui stasera a pregare con umiltà, a supplicare con fiducia, chiedendo perdono anche per i tanti peccati che si compiono contro la vita e contro le persone più indifese, cercando di aiutare il nostro cuore a credere di più, con l'aiuto dello Spirito Santo, e testimoniare ai fratelli a vivere di più questi valori. E la Madonna che ci guarda, ci accoglie qui nella Porziuncola, dove Francesco l'ha incontrata, dove Francesco ha plasmato la fraternità sotto il suo sguardo, sicuramente ci prenderà per mano e intanto ci dice: bravi che siete qui, bravi che siete qui. In